Buongiorno.
Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
E allora buongiorno amici, ma soprattutto amiche, un saluto da Nico e un abbraccio caloroso, con le dovute distanze, al nostro caro Ottavio, che è stato colto da uno dei primi malanni stagionali, una piccola influenza che l'ho costretto ai box per questa mattina. Gli facciamo ovviamente un grande applauso e gli auguriamo una pronta guarigione, tanto noi siamo qui che lo aspettiamo. D'altronde è evidente, ragazzi, cioè con questo sbalzo di temperatura nel giro di una settimana, due, dicono che si sia passati da 30 gradi a 17-18 di massima. Come fa uno poi a non ammalarsi, no? Sono le classiche frasi che si dicono in questi giorni di freddo. Un po' anomalo, perché è vero, siamo pur sempre in Svizzera, ok? Non siamo un paese tropicale, però ci ricordiamo di dei mesi di settembre più caldi rispetto a quello di oggi. Però vabbè, tant'è! Buongiorno, dai che si inizia! Gli Chic con Good Times, era il 1979 ad iniziare questo martedì mattina insieme. Abbiamo fatto due chiacchiere sul tempo prima e sul brusco abbassamento delle temperature che ha costretto ai box il nostro caro Ottavio. Tant'è che comunque non siamo solo noi in Svizzera, ma anche in diverse altre zone d'Europa, il nord Europa l'abbiamo sentito, tragiche notizie sono arrivate un po' da tutte le parti in relazione a eventi di maltempo che hanno piegato diversi stati europei. Ma anche il continente africano non se la passa benissimo da questo punto di vista, perché diciamo che se uno pensa all'Africa come continente, non è uno di quei continenti che associa a un fenomeno atmosferico come delle grosse nevicate, così per dire. Ne parlo perché probabilmente avete letto, se avete visto i telegiornali recentemente avrete visto anche delle immagini che sono un po' sorprendenti da questo punto di vista. Il Sudafrica è piegato da delle forti nevicate che, sa va san dir, è considerato un fenomeno decisamente meteorologico straordinario e inaspettato per molti punti di vista, no? Questo fenomeno quindi ha colto un po' alla sprovvista gli abitanti e residenti sudafricani. Soprattutto è stata colpita l'autostrada N3, che è una delle arterie principali, leggo sull'internet, che collega Johannesburg a Durban, e quindi ha causato gravi disagi, camion e autobus fermi lungo la strada, valichi di frontiera chiusi per motivi di sicurezza. Si sono verificati accumuli fino a 2 metri di neve. Diciamo che adesso io non conosco bene il Sudafrica, non è uno stato che ho visitato, per cui magari capita, è già capitato in altre circostanze che ogni tanto possa nevicare. Mi permetto di avanzare una mia ipotesi e dire che 2 metri di neve in Sudafrica sono abbastanza inusuali, tant'è che comunque gli esperti meteorologi del paese hanno detto che queste precipitazioni potranno continuare, magari con un'intensità leggermente minore rispetto a quella di questi giorni. Però tant'è, continuerà a nevicare. Per darvi un'idea, questo è un periodo in cui, in settembre, è un periodo in cui in Sudafrica è un mese di transizione, diciamo, verso la primavera, e le temperature di solito oscillano tra i 15 e i 25 gradi. Sono decisamente al di sotto dei 15 gradi, per... visto che ha nevicato, quindi è effettivamente un fenomeno estremo e inaspettato, per cui hanno invitato i meteorologi e gli organi di Stato a spostarsi solo se strettamente necessario e fare attenzione qualora invece fosse necessario mettersi in strada. Occhio, eh? Se c'è la neve in Sudafrica, ragazzi, possiamo anche sopportare i 14 gradi di minima o di massima in alcune zone della Svizzera e della Svizzera italiana. Sapevate di questa cosa? Io non ho mai visitato il continente africano, per cui magari non è una cosa strana che da qualche parte nevichi. 2 metri di neve però in Sudafrica, mi permetto di dire che sono abbastanza strani e insoliti. La nuova dei Pinguini Tattici Nucleari adesso, che abbiamo già ascoltato da qualche giorno, ma quanto ci piace. Oh, ma non ne sbagliano una, loro sono incredibili, Romantico ma muori, i Pinguini Tattici Nucleari, pazzeschi ragazzi, bravi.
Buongiorno Nico.
Ciao.
Questa
Tony.
Questa mattina sono lo soletto. Ma non ti preoccupare, no. Ci siamo noi che ti facciamo compagnia.
Ma certo.
E auguro una buona e pronta guarigione anche a Ottavio. Una buona giornata a tutti. Ciao!
Ma sei il numero uno, Tony. Come potremmo mai noi cominciare le nostre giornate senza il tuo consueto messaggio di augurio di buona giornata? Grazie mille. Siete in tanti già a scrivere allo 079 873 8073. Questo ci fa un sacco piacere. Molti si uniscono al messaggio di Tony di una pronta guarigione a Ottavio, ma starà benissimo e presto tornerà a combattere e a lottare insieme a noi, quindi dobbiamo solamente aspettarlo. Lost Frequencies adesso con James Blunt e Melody. E un saluto anche a Cinzia che al nostro numero WhatsApp ci ha scritto con tanto di fotografia post operazione al gomito che è avvenuta ieri e ora sveglia come un grillo, dice lei, augurando a Ottavio una pronta guarigione. Un abbraccio Cinzia, mi raccomando, forza e coraggio, siamo con te. Allora, vi ho accennato prima a questa ipotesi, no? Che magari dopo aver bevuto qualche tisanina di troppo al bar con gli amici abbiamo detto tutti almeno una volta, dai, io per esempio rientro in questa categoria, più di una volta ho detto, oh, ma se andassimo domani, andiamo in banca, preleviamo tutto quello che abbiamo e giochiamo tutto su un colore alla roulette, ci state o non ci state, ovviamente la roba si conclude con nulla di fatto. Non è però quello che ha deciso di fare Ashley Revel. È una storia che, essendo capitata nel 2004, sono passati 20 anni già da allora, quindi probabilmente magari qualcuno di voi all'ascolto in questo momento già ha sentito raccontare la storia di costui. Lui ha raccontato più volte, anche grazie al supporto e all'ausilio di un, tra virgolette, reality show che ha documentato tutta la sua storia, di come sia diventato ricco. Nato nel 71, lui era un gambler, ovvero un giocatore d'azzardo professionista, così si identificava, e dopo una serata appunto al pub con gli amici quando aveva 32 anni, chiacchierando, venne fuori questo discorso: perché non prendiamo tutti i nostri averi, tutte le nostre cose, e andiamo a Las Vegas al casinò e ci giochiamo tutto su un colore? Ovviamente gli amici gli hanno riso in faccia, lui però ha raccontato più volte che quell'idea gli era entrata dentro, cioè che continuava a pensarci. Allora cosa ha fatto? Non possedeva moltissimo, cioè moltissimo sotto alcuni punti di vista, perché lui, vendendo alcuni suoi averi, raggranellò circa 80.000 sterline, anche grazie all'aiuto di alcuni prestiti. Poi aveva alcuni cimeli che decise di mettere in vendita, come per esempio un Rolex, e mi viene da pensare che se hai un Rolex non è che sei proprio uno scappato di casa, però tant'è, la sua macchina, le sue mazze da golf e molti altri oggetti personali, addirittura la sua biancheria intima. Arrivò a racimolare circa, arrotondo, un 150.000 franchi in totale, no? Quindi andò con tutti questi suoi averi al Plaza Hotel and Casino di Las Vegas, puntando tutti i suoi soldi, tutti questi 150.000 franchi, sul colore rosso. Come andò a finire? Beh, uscì proprio il 7 rosso, che gli permise di vincere più di $270.000. Che ormai il cambio siamo lì, non è che è molto di più o molto di meno. Per cui fu clamorosamente ed incredibilmente fortunato. Ovviamente non è questo un invito a farlo, perché ci mancherebbe altro, ragazzi, non fatelo assolutamente. È per quello, quando leggo di queste storie c'è sempre un po' la domanda, no, sul se sia tutto realmente accaduto per davvero, visto che poi comunque è stato seguito dalle telecamere, magari fosse qualcosa di costruito. Viviamo in un periodo storico questo dove diffidiamo sempre di qualsiasi cosa ci venga raccontato dal web. Nel 2004 però non c'erano ancora tutte queste bufale, no? Quindi tendo a voler credere che fosse destino per questo ragazzo e che sia stato incredibilmente fortunato. Incredibile come siano tornati sulla cresta dell'onda dopo l'annuncio della reunion, dell'imminente tour, gli Oasis, Roll With It. Non che si fossero eclissati, per carità, però sono ritornati, ribalzati in testa alle varie classifiche, la gente ha riscoperto la voglia di ascoltare di nuovo gli Oasis, preparandosi a quello che sarà ovviamente l'evento dell'anno per quanto riguarda il 2025. Vi stavo raccontando della storia di tale Ashley Revel, che ha deciso di puntare tutti i suoi risparmi al casinò vincendo con una grandissima botta di fortuna. La domanda quindi a questo punto sorge spontanea: cosa ne ha fatto di questi soldi? Li ha persi? Li ha investiti? Ha messo la testa a posto? Allora, diciamo che lui comunque è rimasto nell'ambito del gioco d'azzardo, perché lui, come vi ho detto prima, di professione, se così la si può definire, era un gambler professionista, ovvero un giocatore d'azzardo. È rimasto nel campo, ha aperto un'azienda di poker, che è praticamente un sito per giocare a poker online, che però ha chiuso nel 2012. È diventato però proprietario del sito iGaming Gaming Recruitment, che permette alle aziende di gambling, proprio di gioco d'azzardo, di trovare dei lavoratori validi, e non si specifica che tipo di lavoratori e che cosa si intenda per lavoratori nell'ambito del gioco d'azzardo. Cosa è successo però? Oltre ad aver comunque ispirato anche diversi episodi di varie serie TV, alcuni programmi televisivi, Simon Cowell, l'ideatore di dei vari Got Talent che ci sono in giro, praticamente ha detto di essersi ispirato a lui per lo show britannico Red or Black. Poi lo stesso Revel ha raccontato in una delle numerosissime interviste che gli hanno fatto nel corso della vita, da dopo quella notte magica in quel di Las Vegas. Lui ha detto che la notte prima di andare al casino a giocarsi tutto, lui ha dormito tranquillamente perché era convinto che avrebbe vinto. Non era mai preoccupato, che non si era mai preoccupato del fatto che potesse in realtà non vincere e perdere tutto. Con i soldi vinti, poi alla fine, dopo quello che vi ho detto prima, si è regalato un viaggio per l'Europa sulla sua nuova moto, dove in Olanda ha conosciuto una ragazza che poi ha deciso di seguire in Inghilterra ed è diventata la madre dei suoi due figli. Tutto è bene quel che finisce bene. Ripeto, è semplicemente una storia che vi ho raccontato per amor di cronaca. Non è assolutamente un invito a farlo, non mi assumo responsabilità di varie perdite, non vi twinto nulla. Se doveste avere sfortuna in questa attività, non lo fate. Don't try this at home, non provateci a casa. Tommaso Paradiso adesso, Non avere paura. Era un po' un augurio che si era autofatto Tommaso Paradiso quando pubblicò e scrisse questo Non avere paura, brano che abbiamo appena ascoltato. Fu il suo brano di debutto da solista dopo essersi sciolto dai The Giornalisti, band con la quale riuscì ad ottenere grande successo in Italia. E quindi autocantandosi Non avere paura era un po' come se si dicesse: dai Tommy, non avere paura, buttati in questo nuovo progetto, vedrai che andrà bene. E devo dire che col senno di poi alla fine i risultati si sono visti. Successo l'ho avuto, riscontro di pubblico, tour sold out, dischi, ascolti, eccetera eccetera, gli hanno dato ragione. Purple Disco Machine con The Magician, All My Life. C'è da festeggiare un compleanno. Allora, naturalmente l'augurio di buon compleanno va anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, che magari oggi festeggiano il compleanno ma non hanno il motivo di dirlo alla radio. Allora lo facciamo noi, vi facciamo tanti cari auguri. Nel mondo della musica sono 53 anni per Peter Salisbury, batterista inglese che magari può ai più magari non dire molto, ma insieme a Richard Ashcroft, Nick McCabe e Simon Jones fu uno dei membri fondatori del grande gruppo musicale di genere Britpop dei Verve, che quindi decidiamo di omaggiare con questa bellissima, per un pezzo incredibile del 2008, Love is Noise, che è un bellissimo messaggio, tra l'altro, una bellissima frase: l'amore è rumore. Pensateci, è molto vera come cosa. 53 anni quindi per Peter Salisbury, batterista in questo caso dei Verve, che abbiamo appena ascoltato con Love is Noise. Attualmente risiede nel Derbyshire, tra l'altro curiosità, è proprietario e gestore di un negozio di batterie. Dopo essersi sciolto dai Verve suona sempre comunque come batterista in ogni album da solista di Richard Ashcroft, frontman appunto del gruppo. E poi nel 2007, in occasione della reunion dei Verve, dalla quale poi nacque questa Love is Noise, si ritrova con il gruppo in preparazione ad un nuovo album e tour, e lo abbiamo omaggiato come si deve in questi casi. Era anche una bella scusa per ascoltarci un bel pezzo che al sottoscritto piace parecchio, va detto, Con la Pesce di Martino, con un'altra delle loro massime sulla vita: innamorarsi perdutamente non è mai un affare. È anche vero che è la classica frase detta da chi magari ha subito una scottatura abbastanza importante in amore, perché magari si era innamorato perdutamente, ha ricevuto un bel 2 di picche, oppure è andata non esattamente come voleva. E quindi, rimanendo scottati da queste esperienze, si viene poi a produrre e a creare una canzone del genere, come la nuova, tra virgolette, ormai è da un po' che l'ascoltiamo, di Con la Pesce di Martino, innamorarsi perdutamente non è mai un affare. Tra pochissimo l'appuntamento abituale con l'oroscopo, prima una delle regine degli anni 2000. in questo caso più fine anni 90. Natalie Imbruglia e Torn. Il successo clamoroso che ebbe questa canzone nel 97 si sentì poi per tanti anni ancora a venire. Anche oggi la stiamo ancora riascoltando con grande piacere. Il singolo per antonomasia di Natalie Imbruglia era Torn.
L'oroscopo.
E allora, come detto, è il momento dell'oroscopo. Partiamo dagli amici e dalle amiche dell'Ariete. Una buona dose di fortuna vi sta dando una mano. Approfittatene per risolvere anche le questioni che avete accantonato. Toro, la condizione migliore è ora quella di andare incontro al nuovo con mente aperta e senza pregiudizi di sorta. E poi i Gemelli, state mettendo le basi per una conquista, quindi dovete fare attenzione che ogni tassello vada al posto giusto. Cancro, fermatevi a riflettere prima di accusare qualcuno di avervi trascurato. Forse la verità è un'altra ed è ora di affrontarla. Leone, può essere necessaria l'intercessione di un amico per aiutarvi a conoscere quel qualcuno che ha acceso il vostro interesse. Te capì? Vergine, se non siete più tanto giovani, affrontate con determinazione la questione forma fisica o la pigrizia rischierà di avere il sopravvento. Allora, sì, è inutile girarci intorno, sì. È vero. Bilancia, chiudete gli occhi e svuotate la mente. Da qualche angolo dell'universo è in arrivo un messaggio per voi. Scorpione, siete sempre pronti a ricercare e scoprire ciò che si nasconde sotto l'apparenza. Fate però attenzione alla privacy degli altri. Sagittario, aumentando l'attività fisica avrete modo di smaltire una parte di tensione che rischia di accumularsi nel vostro fegato. Ecco, attenzione. Capricorno, discussioni su una questione ancora irrisolta? Forse la soluzione è sotto i vostri occhi, ma non riuscite a vederla. Come quando cercate i calzini, no? Che sono proprio nel cassetto davanti ai vostri occhi, ma non li vedete. Non si sa perché. Acquario, fate piazza pulita di tutte quelle piccole noie che ancora vi impediscono di pensare ad un meritato riposo o ad un romantico incontro. E chiudiamo coi pesci. Se qualcuno sta cercando di dominarvi, chiedetevi se non è il vostro atteggiamento a dargli la convinzione di poterselo permettere. Hai capito la frecciatina rivolta agli amici e alle amiche dei pesci? Occhio, prendete spunto. Tra pochissimo invece la parte personalizzata dell'oroscopo per tutte le persone che oggi compiono gli anni. Ecco una collaborazione un po' inusuale, se così si può dire. Gli Swedish House Mafia con Alicia Keys, Finally, tra l'altro suona tantissimo come un brano dei 2010-2011, quegli anni lì. Gli anni in cui esplosero gli Swedish House Mafia. Io li adoro, essendo Tamarro Inside, ormai lo sapete, sono uno dei miei gruppi, se così si può definire per quanto riguarda la musica house, preferiti, sono dei grandissimi produttori. E devo dire che questa Finally è la prima volta che l'ascolto, nonostante sia uscita già da 2-3 settimane, ragazzi, suona tantissimo, molto, è un'operazione nostalgia per chi negli anni del 2010, come il sottoscritto, usciva, aveva 20 anni, andava in discoteca e si divertì, bello. Allora, c'è una richiesta da parte di Anna che soddisfiamo molto volentieri, perché ci chiede di fare gli auguri alla piccola Anna che oggi alla piccola Marta, scusate, che oggi compie 18 anni. Piccola Marta, tanti auguri da parte di Anna e naturalmente da parte di tutta la grande family di Rete 3. Piccola lei, 18 anni, patata. Tanti cari auguri. Allora, questa parte di oroscopo, cara Marta, è proprio per te. Orecchie alla radio e verifica e dici, o anche Anna, puoi farci sapere se questa descrizione corrisponde alla personalità di Marta. Le persone che oggi compiono gli anni, infatti, siete attenti osservatori, ma preferite tenervi fuori dal turbine emotivo dell'esistenza. Spesso critici o ironici, commentate con arguzia i fatti e comportamenti altrui, ma questo vi rende talvolta troppo distaccati o incapaci di entrare in comunicazione profonda, intima. Dovreste lasciare andare un po' le vostre difese e imparare a vivere più pienamente ed esprimervi liberamente. Sapete chi mi ricorda questa descrizione? Chandler Bing, uno dei personaggi di Friends. Vi torna? La luna occhieggia, complice dal cielo di questo compleanno, e vi promette momenti di grande gioia e appagamento. Molte possibilità si stanno aprendo, portandovi verso realizzazioni di vecchi e nuovi sogni. L'importante è mettere in sintonia il cuore con la mente, la materialità con lo spirito. E allora di nuovo, cara Marta, tanti, ma tanti, ma tanti auguri da parte di tutta Rete 3 ed Anna. Benji e Fede adesso, dove e quando? Allora, arrivano conferme sulla descrizione personalizzata da parte del nostro oroscopo nei confronti di chi oggi compie gli anni. Marta si è emozionata al ricevere gli auguri e di questo ce ne rallegriamo, ma a quanto pare corrisponde alla descrizione, per cui questo ci rende ancora più felici e contenti.
Radio Televisione Svizzera.
E arriviamo alle 7 in punto di questo martedì 24 settembre. Buongiorno a tutti da Nico.
Rete 3.
Parzialmente scremato questa mattina, come detto, in solitaria. Ottavio fermo i box causa malanni stagionali, lo salutiamo. Previsioni del tempo per la giornata di oggi: sarà una giornata al mattino abbastanza soleggiata, nel pomeriggio però occhio perché sarà possibile un nuovo sviluppo di nuvolosità e localmente anche qualche rovescio. Le temperature oggi non andranno oltre i 21 gradi di massima, mentre in Alta Engadina si fermeranno intorno ai 12 con l'isoterma di 0 gradi fermo a 2800 metri.
Il traffico con Progel e il software Salari Planet HR, certificato SwissDEC 5.0. Progel.ch.
C'è qualcosa da dire anche per quanto riguarda il traffico? Ovviamente, perché l'ultimo bollettino di Via Swiss segnala che sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico pendolare è intenso e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e sulla strada principale tra Ponte Tresa e Dagno in direzione di Bioggio. Questo è quanto. Dovessero poi arrivare ulteriori aggiornamenti, come sempre non mancheremo di farlo, o potete farceli arrivare voi allo 079 873 8073. Adesso torniamo ad aggiornarci con l'attualità.
3 news.
Basta numero chiuso alla missione o selezione drastica alla fine del primo anno di studi in medicina. Dopo il Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha accettato una mozione che chiede alla Confederazione di fare in modo che l'ammissione sia basata sulle competenze dei candidati e non su una quota definita dagli stage clinici che i cantoni possono permettersi di offrire attualmente. E si torna a parlare di biodiversità a due giorni dalla chiara bocciatura dell'iniziativa popolare. Si affronta adesso il tema da un punto di vista scientifico, partendo da un nuovo metodo per studiare gli anfibi, classe di animali particolarmente minacciata. Il 79% delle specie è inserito nella lista rossa della Confederazione. Il nuovo metodo permette un lavoro più veloce e meno costoso, e questo va a sostegno di una maggiore protezione di rane e tritoni. Infine, in Germania dall'industria automobilistica dipendono qualcosa come 780.000 posti di lavoro e il settore attraversa un periodo di grande crisi. Solo Volkswagen sarebbe intenzionato infatti licenziare fino a 30.000 dipendenti. Per discutere delle possibili vie d'uscita da questa situazione, il governo tedesco ha tenuto ieri un vertice di emergenza a Berlino. Adesso l'aggiornamento sportivo.
Rete 3 Sport.
Buongiorno da Massimo Miccoli. Il campionato di hockey propone alle 19.45 un turno completo. Il Lugano ospita il Berna, Ambri Piotta in trasferta a Zugo. Radiocronaca diretta delle due gare all'interno di Sport e Musica. Le altre partite: Friburgo-Bien, Kloten-Losanna, Lagnau-Davos, Rapperswil-Ajoie, Zurigo-Lions-Servette. In Serie B, Swiss League, alle 20.15, Bellinzona-Snakes, GCK-Lions. Nel calcio in Super League si recupera un incontro della quinta giornata alle 20.30 San Gallo-Zurigo. In Challenge League alle 20.15 si completa il programma dell'ottava giornata. Il Bellinzona al Comunale ospita lo Stade Losanna. L'altra partita è Etoile Carouge-Vaduz. Ieri Neuchâtel-Saint-Max, Stade Nyonnais 3-2, Ville-Thun 0-0, Arau-Schaffhausen 1-2. Per la quinta giornata di Serie A in Italia, la partita tra Atalanta e Como, in programma ieri, è stata rinviata stasera per impraticabilità del campo causata dalla pioggia. Calcio d'inizio previsto alle 20.45.
Buongiorno.
Sveglia alzato, doccia lavato, vestito schierato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
E rieccoci, se accendo il microfono magari riesco a farmi sentire. Le 7 e 5 minuti in questo istante. Buongiorno di nuovo a tutti amici, ma soprattutto amiche. Nico in vostra compagnia questa mattina con parzialmente scremato Anacora per un'oretta circa fino alle 8, ma soprattutto insieme alla bellissima musica che ogni mattina Rete 3 riesce a regalarvi. Questa, secondo mio modestissimo e umilissimo parere, è il remix, la hit dell'estate per quanto riguarda la nostra radio. Beh, grandi complimenti vanno fatti a Mapo, Massimo Ferrari, Ray, Andrea Realini e Artiglio, che conosciamo bene, per aver prodotto questo remix di Que The Vibe della nostra Julie Meletta. Bellissima canzone per quanto mi riguarda, hit estiva di quest'estate ormai conclusa. Allora facciamo un viaggio nel mondo del cinema con una notizia di un film che uscirà a breve nelle sale, che ha colto la mia curiosità, ovvero il sequel di 28 Days Later, 28 giorni dopo. Era un film originario, la prima pellicola era uscita nel 2002 con la regia di Danny Boyle, e praticamente si racconta la storia di un potente virus creato in laboratorio, e qua i ricordi vagano a qualcosa di tristemente recente, ma un altro tipo di virus. Questo virus trasforma le persone in assassini, e quando l'epidemia dilaga i sopravvissuti si riuniscono quindi per cercare di fuggire dalla città. Il sequel si chiama 28 Years Later, quindi 28 anni dopo, e nel ruolo del protagonista c'è niente proprio di meno che Cillian Murphy, per intenderci il protagonista che ha interpretato Oppenheimer nel recentissimo e celebratissimo film. Le riprese del sequel, appunto 28 Years Later, sono... perché fa notizia questa cosa? Perché questo film è stato interamente girato utilizzando solo un iPhone 15 Pro Max, quindi uno dei penultimi, visto che è uscito il 16 da poco, dei penultimi prodotti della mela. Si tratta di un film girato su smartphone più costoso della storia, con un budget da 75 milioni di dollari utilizzati. Come mai questa scelta? Beh, perché già nel 2002 il primo film aveva fatto scalpore per aver settato un altro standard su ciò che è un film di zombie, perché di questo si tratta, può essere, ma era stato anche innovativo in quanto uno dei primi titoli di Hollywood ad essere girato con una Canon XL1, che per chi non conosca il prodotto è una videocamera da $4,000 con obiettivi intercambiabili. Quindi per il ritorno della storia, diciamo che il regista ha voluto di nuovo rimanere su questo trend e provare anche in questo caso qualcosa di nuovo. C'è curiosità, io sono un grande fan di Cillian Murphy, soprattutto per quanto riguarda la serie di Peaky Blinders, anche per Peaky Blinders è in attesa il film. Si vocifera di lui per interpretare Voldemort nella serie di Harry Potter. Insomma, grande attore, grande film, grandi riprese a questo punto. In Liga con Certe Donne Brillano. Allora, state scrivendo in diversi, in realtà, allo 079-873-8073 sulla questione 28 anni dopo, inteso come sequel di 28 giorni dopo, che è stato il primo film del 2002, dicendomi che, guarda che c'è già stato un altro sequel, che era 28 settimane dopo, del 2007. In realtà, ed ecco, ho capito adesso perché l'articolo da cui ho tratto questa notizia parla di 28 anni dopo come vero sequel, perché 28 settimane dopo, che sarebbe il secondo di fatto nella scala di questa trilogia, se così vogliamo definirla a questo punto, la regia e la sceneggiatura non erano curate da Danny Boyle ma da Juan Carlos Fresnadillo. In questo caso Danny Boyle era solo il produttore esecutivo, che, per essere sintetici, è quello che ci ha messo i sordi e basta, non si è occupato della sceneggiatura, delle riprese, eccetera eccetera. Per cui viene inteso probabilmente dall'articolo da cui ho tratto la notizia questo come vero ed effettivo sequel di 28 giorni dopo, perché di questo film, di questa pellicola, tutto è stato curato, girato e supervisionato da Danny Boyle, che appunto fu il primo autore della prima pellicola, che ebbe un successo migliore rispetto al secondo di Fresnadillo, perché da quanto mi avete scritto al nostro numero WhatsApp non è un film che ricordate con particolare piacere. Me l'ero completamente perso. Avevo visto 28 giorni dopo, mi ero perso completamente le 28 settimane, per cui un motivo ci sarà anche per questo. Quindi per le persone, la gente a cui era piaciuto 28 giorni dopo, nelle sale prossimamente arriverà l'effettivo sequel, e poi appunto con Cillian Murphy diciamo che si va quasi sempre sul sicuro. Gli Empire of the Sun adesso con Music on the Radio su Rete 3. Brava! Brava, grandissima artista, Dua Lipa, Dance the Night. Direi che alle 7 e 22 minuti di questo martedì mattina sia arrivato il momento perfetto per ritagliarci un momento di pucciosità, di tenerezza, di cucciolosità, di legato al mondo animale, perché voglio raccontarvi la storia di Pesto il pinguino, che è un cucciolo di pinguino reale nato lo scorso gennaio al Sea Life Aquarium di Melbourne, quindi Australia, che grazie ad una serie di video che proprio la struttura ha dedicato e ha fatto e ha pubblicato con il protagonista questo pinguino reale, ha fatto il giro del web appunto ed è diventato famoso ed è di una tenerezza incredibile. Cos'ha di anomalo questo pinguino reale? Allora, vi do alcuni dati. I suoi genitori, quindi mamma e papà, pesano circa 11 kg ciascuno e i suoi coetanei, che come lui non raggiungono i 9 mesi, ne pesano al massimo 18. Cosa c'è di strano? C'è che Pesto il pinguino raggiunge i 23 kg, quindi è un bel pinguinone, bello cicciottello e tutto pacciarotto da veramente da coccolare all'infinito. I veterinari, gli operatori della struttura e tutte le persone coinvolte nella sua cura, tra virgolette, hanno rassicurato gli utenti che hanno manifestato un po' di preoccupazione, nel senso, ma è normale perché è così grosso, tenetelo sotto controllo. Va benissimo così, hanno detto che non c'è nulla di preoccupante, è normale che i cuccioli di pinguino vengano nutriti quasi eccessivamente dai genitori perché in natura è proprio ai più piccoli di casa che si riservano la maggior parte delle sprovviste, come tutti i figli unici, si vengono viziati, no? Lui è figlio unico e viene viziato dai genitori, quindi riesce lui a mangiare addirittura fino a una trentina di pesci al giorno, non male! Nelle prossime settimane però, mentre si svilupperà appunto le piume adulte eccetera eccetera, ha spiegato anche la coordinatrice del Sea Life, Pesto si restringerà un po' come il nostro maglione preferito quando sbagli magari a metterlo in lavatrice, no? Tutto questo è regolare. Se volete la foto di Pesto il pinguino reale da 22,5 kg, provvederò a girarvela quanto prima. È estremamente carino, è molto dolce, è questo pinguinotto proprio pacciarotto senza collo, praticamente tutta una roba di piume ed è estremamente tenero. Se avete una mattinata difficile, complicata, passate una giornata, un periodo difficile, le foto di Pesto il pinguino vi tireranno sicuramente su il morale. Anche vederlo camminare, devo dire che è bello, eh? Io adoro i pinguini, sono una roba meravigliosa da vedere. Allora, giusto per dare un'ulteriore idea del tempo che passa, questa canzone ha 30, e dico 30 anni. Articolo 31, Maria Maria.
Sai che la descrizione che hai fatto di Pesto il pinguino sembra Nicolò Casolini?
Sì, lo so benissimo, cara la nostra Manu, potrebbe ricordare molto Nicolò Casolini, ma è un complimento, alla fine abbiamo parlato di un pinguino tenero, paccioccoso, carino da coccolare, da accarezzare e da portare in giro e da guardare camminare. Tutte cose che si fanno piacevolmente anche con Nicolò Casolini, per cui l'abbiamo riempito di complimenti. Va, spopolano le richieste per una foto, barra video, barra tutto quello che volete, di Pesto il pinguino, che vi ricordo essere questo pinguino reale dal peso di 22,5 kg, quasi 23, che ha conquistato tutti al Sea Life Aquarium di Melbourne per tenerezza e dolcezza, perché tutti i visitatori si fermano a guardarlo ammirati e inteneriti da questo concentrato di pelo che cammina zampettando. Avete mai fatto il passo del pinguino? Si dice che fare il passo del pinguino da fermi, praticamente stando fermi, alzando e abbassando le spalle con le mani aperte a palmo, serva a riscaldarsi quando fa molto freddo, perché si fa defluire più facilmente il sangue verso le mani quando si hanno le mani fredde, no? Provatelo, visto che per molti adesso è già temperatura quasi invernale, se avete freddo le manine fate il passo del pinguino e vedrete che vi riscalderete in un nanosecondo! Oppure ballate con qualcuno! Come suggeriva Whitney Houston, come desiderava di fare Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody nel 1987, alle 7.30 di questo martedì mattina. È vero che per molti ormai si è già in macchina, già diretti al lavoro, però se siete ancora in casa a prepararvi, ballate, vestitevi ballando, eh? Fate questa challenge. Beh ragazzi, va cantata, viene sempre voglia di cantarla a squarciagola I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston. La storia delle Tattoo, che sono questo duo musicale che abbiamo in scaletta e ascolteremo tra poco, ha sempre fatto molto discutere in Russia. Loro sono russe, hanno iniziato la loro carriera da giovanissime, estremamente minorenni ancora, già con 14-15 anni cominciarono ad apparire in televisione con le prime esibizioni eccetera, prima singolarmente, separate l'una dall'altra, poi vennero unite in una sorta di prodotto di marketing commerciale per promuovere la musica russa in giro per l'Europa e ottenne un clamoroso successo. Di fatto si può parlare delle Tattoo come la maggiore operazione musicale russa al di fuori dei confini nazionali. Hanno avuto un successo clamoroso nei primi anni 2000 con All the Things She Said, Don't Gonna Get Us, All About Us, eccetera eccetera, spesso appunto censurate perché avevano degli atteggiamenti molto intimi tra di loro e quindi non volevano che certe scene fossero poi messe in onda in televisione. Diverse sono state anche le controversie tra di loro, hanno litigato più volte, poi si sono riappacificate, eccetera eccetera, però di fatto ciò che hanno lasciato e ceduto al mondo della musica sono perlomeno tre grandissime hit, tre grandissimi successi che si ascoltano con grande piacere, con grande voglia. Io, la mia cameretta era tappezzata di poster delle Tattoo, perché grande amante comunque del genere musicale che proponevano. All the Things She Said. Allora, mi offende il fatto che voi mettiate in dubbio che io fossi un ammiratore delle Tattoo, non per il loro talento musicale ma per altro. Vergognatevi, mi dissocio da ogni vostra dichiarazione, che non ripeterò al microfono aperto ma che sono pervenute al nostro numero WhatsApp allo 079 873 8073. Lungi da me, prendo le distanze da tutto ciò che avete scritto al nostro numero WhatsApp, che rimarrà un mistero per gli ascoltatori e le ascoltatrici incuriosite da queste mie dichiarazioni. Allora, tra poco mi addentrerò a mio rischio e pericolo in un argomento un po' delicato in questo periodo storico. Se ne fa un gran parlare, probabilmente, magari non avrete sentito, magari qualcuno sì. Vi racconterò la storia di un bambino protagonista di un episodio che riguarda la cosiddetta disforia di genere, disforia di specie, ovvero quando una persona non si riconosce nell'essere umano che è, in uomo o donna, ma si riconosce in qualcos'altro. È un argomento spinoso per il quale mi limiterò a raccontare con distacco e con fare giornalistico unicamente e solamente la notizia che vede protagonista questo bambino in Scozia. Ne parliamo tra poco, perché ha fatto sta facendo un gran discutere un po' dappertutto. Prima Alfa con Bellissimissima ci fa entrare, come detto, in un argomento un po' spinoso che solleva sempre molti dibattiti tra chi sente e legge questo tipo di notizie. Mentre sentite, si sente il Jackie Boy in sottofondo? Ragazzi, sempre bello. Allora, dicevo, scusate la parentesi, andiamo in Scozia, pardon, perché un bambino ha recentemente iniziato ad identificarsi come un lupo e la scuola ha scelto di supportare questa sua convinzione seguendo di fatto le linee guida educative nazionali in vigore in Scozia. Io mi sto limitando a quasi leggere testualmente l'articolo che ho davanti, quindi senza esprimere opinioni personali sulla vicenda. Ovviamente tutto ciò ha sollevato un acceso dibattito, in quanti diverse persone si sono chiesti fino a che punto debba arrivare l'inclusione nelle istituzioni scolastiche, no? Soprattutto quando si entra in territori un po' spinosi come la cosiddetta disforia di specie. L'istituto scolastico, dal canto suo, ha risposto semplicemente dicendo di aver applicato le linee guida del programma scozzese in questo tipo di occasioni, che si chiama GIRFEC, che è un anagramma che sta per Getting It Right for Every Child, ovvero, adesso la traduco anche in maniera sbagliata probabilmente, ma rendere giusto, fare le cose giuste per ogni ragazzo, mirato appunto a supportare gli alunni ed aiutarli a superare diseguaglianze e ostacoli all'apprendimento anche con approcci personalizzati. Tuttavia, sempre secondo questo articolo, il caso del bambino in questione che si identifica come lupo ha sollevato diverse preoccupazioni. Hanno intervistato un neuropsicologo clinico, tale Tommy McKay, che ha rilasciato delle dichiarazioni anche abbastanza forti al Daily Mail sul caso, dicendo che secondo lui è preoccupante che una scuola possa sostenere un simile comportamento, ma non è il primo episodio di bambini che si identificano in animali. Aveva già fatto discutere tanto tempo fa, qualche anno fa, grazie a un video che era poi diventato virale su TikTok, e qui non si sa quanto anche i genitori magari facciano questo tipo di contenuti più che altro per la viralità e le visualizzazioni, il che diventa, qua mi permetto di dire che è abbastanza ridicola la cosa, però un video che divenne virale su TikTok qualche tempo fa, una madre statunitense aveva raccontato di come il veterinario avesse rifiutato di visitare suo figlio che si identificava come un gatto. Il veterinario dal canto suo aveva semplicemente ricordato che l'anatomia umana non può essere trattata come quella di un gatto o di un qualsiasi animale che dovesse recarsi in un pronto soccorso, da un medico di base, comunque che visita esseri umani e non in una clinica veterinaria. Ecco, non è il primo caso, non sarà l'ultimo, non sarà l'unico, ma se n'è fatto un gran parlare, questo ve l'ho raccontato a onor di cronaca. In Scozia, è uno dei paesi dove c'è una maggiore attenzione per episodi, per casi come questo. È un paese che fa molta attenzione a queste cose. Continua la produzione dei Blink 182, questa era Take Me In. Hanno aggiunto 6 brani al loro ultimo album One More Time del 2023, che per l'occasione hanno rinominato in maniera estremamente originale One More Time Parte 2. E va bene. Che poi, ecco, ogni volta che devo annunciare o disannunciare i Blink 182, perché diciamo Blink 182? Dovremmo dire Blink 182? Oppure dovremmo dire Blink, come si può tradurre? Come si può dire blinkare? Mi viene in mente, tipo lampeggiare, lampeggio 182 dovremmo dire. Scusate, sto divagando. Bello, dai che smaranziamo insieme! Shows! Love Tonight con questa, in questa versione remix di Robin Schulz, che fa sempre delle gran belle cose, quando si mette a prendere dei brani e a mixarli escono sempre dei bei prodotticini. Allora, mentre io così sul momento, il mio problema è che do aria ai miei pensieri a voce alta anche quando sono in diretta, che non dovrei farle queste cose, no? Mi stavo interpellando disannunciando i Blink 182 sul fatto che diciamo una roba in inglese e il numero in italiano, perché dovremmo dire o tutto in inglese, quindi Blink 182 o Blink 182, oppure dovremmo dire, non mi veniva sul momento la traduzione di Blink, effettivamente è battito di ciglia, quindi dovremmo dire battito di ciglia 182 per fare le cose fatte bene. C'è chi come Kate dice, guarda, a te stare da solo non fa bene perché non c'è nessuno che ti tiene a freno, non pensarle certe, oppure pensale ma tienitele per te. Era un mio pensiero, così ci ho pensato. Allora da adesso in poi faremo battito di ciglia 182. E comunque sempre Kate dice, almeno i Blink 182 sono sempre loro, originali, non come altre band che si rifiutano di cambiare nome quando non sono più la stessa cosa. A chi ti stai riferendo, cara Kate? Sai che io sono un amante delle polemiche. Hai in mente qualcuno in particolare? Fuori nomi e cognomi, per cortesia. Sono un grande sollevatore di polemiche, io nelle polemiche ci sguazzo, per cui polemizziamo insieme. Se volete polemizzare col sottoscritto, sfondate una porta aperta. I Keen adesso con Everybody's Changing e poi ci saluteremo, perché ridendo e scherzando si sono già fatte le 8. È vero, Kate faceva riferimento e mi sorprende che non mi sia venuto in mente subito a Linkin Park. Lei dice che nonostante Mike Shinoda non abbia più 3 componenti della band, tra cui colui che ha coniato il nome, si arroga il diritto di dire che i Linkin Park siano suoi, quindi fa quello che vuole. Avevo letto anche un'intervista recentemente alla madre di Chester Bennington, un po' risentita del fatto che abbiano deciso di tornare a fare live con una nuova voce, la scelta ricaduta su Emily Armstrong. Hanno già iniziato a fare alcuni concerti, ovviamente alcuni fan più accaniti, i fan più sfegatati, non hanno accolto di buon grado la cosa. Non tutti però, c'è chi comunque apprezza. Facilmente scremato.